www.radiotrieste.it e la storia continua.
Che spesso par del buono il rio migliore. non più la gagliardia, non più l'ardire, per te poi in campo andava con venire. Per te sono giti, sono andati, ed anderanno sotterra tanti signori e cavalieri tanti, prima che sia finita questa guerra, che il mondo, ma più Italia, ha messo in pianti. Che s'io gli ho detto, il detto mio non erra, che ben fu il più crudele e il più di quanti mai fu al mondo ingegni, empi e maligni, chi immaginò sì abominosi ordigni. Allora, perché all'Ariosto non piace l'arma da fuoco? Perché l'arma da fuoco ha ucciso la cavalleria. La cavalleria è intesa non solo come arma, ma proprio come stile di vita. In sostanza, un paio appostato dietro un albero o in una buca, tenendosi a distanza di sicurezza dal prode, dal coraggioso, può ucciderlo con l'archibugio o con una colubrina senza che il grande cavaliere possa fare nulla, perché la distanza è tale che avrà certamente la pena. Quindi questo è il momento, secondo me, in cui il concetto di eroismo comincia a cambiare. Nel senso, si può porre in questo torno di tempo, no? L'inizio di un processo che porterà al cambiamento del concetto di eroe, no? Perché l'eroe chi era? L'eroe cavalleresco chi era? Era quello che combatteva uno contro uno, no? Il duello di due singoli che si combattevano lealmente, talvolta, come dire, cessando anche il combattimento quando l'avversario era inerme, era alla mercé del suo avversario, e alla fine onorando comunque la persona che era stata sconfitta. Ecco, questa idea di eroe cavalleresco, certamente subisce un duro colpo proprio con l'invenzione delle armi da fuoco. Lì il valore comincia a contare di meno, conta la buona mira, conta scegliere il posto dove appostarsi, eccetera, eccetera. Quindi per l'Ariosto l'archibugio è l'arma del fine, l'arma che cancella ogni tipo di eroismo. Ha esagerato un po', però insomma qualcosa di vero c'è anche.
Non hai capito niente.
Allora,
in fondo è una problematica che abbiamo anche noi oggi, la digitalizzazione rispetto alla comunicazione precedente. Sì.
Poi in realtà è da vedere se l'Ariosto queste due ottave, le abbia scritte seriamente oppure le abbia avvolte nella sua famosa ironia.
Ricordatevi che Ferrara in Mantova produceva un'artiglieria.
E lui lo sapeva bene.
E lui era al servizio, era anzi un militare al servizio, e quindi lo diceva per ironia.
Certo. Allora, però intanto lo dice, e quindi noi approfittiamo per verificare insomma questo cambiamento. È diversa dalle guerre precedenti per tanti motivi. Uno dei motivi, uno solo, non unico, è l'utilizzo massiccio di, quantomeno in Europa, di armi nuove. Armi che poi sarebbero rimaste perfezionate moltissimo nella seconda guerra mondiale, però c'erano già nella prima, mentre nelle guerre precedenti, per esempio nelle guerre napoleoniche, non c'erano. Faccio un esempio, no? Dico anche delle banalità: carro armato viene impiegato in modo abbastanza massiccio nella prima guerra mondiale, e sono i famosi tank, sono dei carri lenti, abbastanza vulnerabili tutto sommato, che poi venivano utilizzati come dire, come difesa mobile della fanteria. Il carro andava avanti, di solito a 4-5 km all'ora massimo, e dietro c'era il fante con il fucile, mentre nella seconda guerra mondiale il colpo che riuscì a Hitler dal punto di vista strategico e preso in contropiede i suoi stessi generali fu quello di lanciare i carri all'attacco senza aspettare che la fanteria li tallonasse, no? Perché in genere si pensava tu mandi avanti i carri ma la fanteria deve essere subito dopo per controllare il territorio, mentre invece lui manda avanti i carri armati lanciati a tutta velocità, la loro velocità 30-40 km all'ora, sconvolgono talmente le file dell'avversario che provocano una fuga, provocano uno sconcerto, poi la fanteria arriva certamente, ma intanto il lavoro l'hanno fatto i carri armati. Prendete gli aerei, no? Certamente gli aerei della seconda guerra mondiale sono più perfezionati rispetto a quelli della prima. Quelli della prima sono biplani, c'è il famoso triplano tedesco, ma non sono aerei, come dire, tecnicamente meno validi, per esempio, dello Spitfire inglese, del Messerschmitt tedesco, sto parlando di caccia naturalmente, e lasciatemi dire del più bel aereo da caccia di tutti i tempi, che è il Macchi Castoldi 205 Veltro, che fu guidato con onore e perizia dal grande Adriano Visconti, vigliaccamente ucciso alla fine della seconda guerra mondiale. Scusate la parentesi. Però è vero che il Macchi Castoldi 205 andava più veloce, era meglio armato, eccetera. Però anche gli aerei della prima guerra mondiale erano in grado di sparare con le mitragliatrici, di portare degli spezzoni, quindi nella sostanza le armi c'erano già, anche se attendevano.
Sì, ma non solo, a partire dal 16, fino al 16 non c'è la sincronizzazione elica mitragliatrice. Per cui dovevano sparare lateralmente o di coda. Dopo il 16 furono i francesi i primi a sincronizzare la mitragliatrice.
Ecco, poi per non parlare dell'arma che è la più vile di tutte, che è il gas, no? Il gas è proprio sia il gas nervino che il gas vescicante, comunque sono delle armi. Che contro la quale non c'è nessuna difesa, il nemico non lo vedi nemmeno, no? Eppure si sposta quest'arma. Allora vediamo un pochino. La mia modestissima tesi è che nella prima guerra mondiale, quindi caratterizzata da queste armi micidiali e dalla caratteristica specifica, peculiare della guerra di posizione, quindi gli uomini dentro le trincee, quando piove con l'acqua fin qua, quando non piove comunque nelle pause della battaglia, seduti per terra a sfidocchiarsi, esposti a esplosioni di bombe contro le quali non possono fare nulla, i gas, cose del genere. A mio parere c'è un tipo di eroismo diverso dall'eroismo individualistico del soldato che sfida l'avversario, no? Allora, faccio qualche esempio. Stando al 500, io insisto col paragone del 500 perché il 500 è un momento di passaggio, nel senso che ci sono le prime armi all'inizio del 500 da fuoco, però c'è ancora la cavalleria intesa proprio come arma da fronte, ci sarà ancora per secoli, c'è ancora il cavaliere con l'armatura, con la corazza, con la spada, quindi c'è ancora il cavaliere, diciamo, antico, e c'è già l'arma moderna. E lì abbiamo, per esempio, lasciatemi citare due personaggi che sono degli eroi nel senso medievale, nel senso classico. Uno è il nostro Ettore Fieramosca, che non è un personaggio di leggenda, non è stato inventato da Massimo del Fuoco, è esistito veramente. L'altro è il grande, non è che mi piaccia molto parlare di francesi, bene, però è il grande Bayard, mitico, mitico soldato, cavaliere francese, che fu autore di gesta spettacolari. Tra l'altro, visto nella stessa epoca, un duello tra Baiardo e Ettore Fieramosca sarebbe stato come, come vedere, non so, qualche anno fa, non lo so, Cassius Clay contro...
Avrebbe vinto Ettore Fieramosca perché era un mercenario.
Ah, bene.
Adesso mi sfato Ettore Fieramosca e mi dico che era un mercenario.
Sì, era un capitano di avventura, era un capitano di avventura, però era anche un uomo...
No, no, non pensavo a cambiare. Il problema fu questo.
Allora, Baiardo fu autore, cito due o tre episodi di Baiardo. Baiardo nel corso di una battaglia contro gli spagnoli che volevano attraversare un ponte per cogliere alla sprovvista l'esercito francese, si mette da solo sul ponte e per mezz'ora ferma, impedisce agli spagnoli di attraversare, dando modo all'esercito francese di allontanarsi. Baiardo, durante una battaglia alla quale partecipa il re Francesco I, siccome il re ha combattuto con onore, il re va da Baiardo e gli dice: fammi il cavaliere sul campo. Baiardo gli dice: si inginocchi mio sire, inginocchiatevi. Dopodiché lo tocca sulla spalla con la spada. Quindi il re chiede al cavaliere Baiardo di essere fatto cavaliere da lui. Quale onore immenso! E poi la scena finale della sua vita, quando colpito a morte, chiede di essere appoggiato ad un albero con il viso verso il nemico, e così muore. Questi sono gli eroi di quest'epoca cinquecentesca, di passaggio dall'antico al nuovo. E no, nella prima guerra mondiale direi che c'è un eroismo, come posso chiamarlo? Io so già che il mio amico Menna qui gli si risseranno i capelli in testa, certo. Non ne ho neanche io, quindi posso permettermi di scherzare su questo punto. Come posso chiamarlo? Un eroismo comunitario, un eroismo umile, un eroismo fatto di sacrificio, di spirito di sacrificio. E, quindi, infatti, il concetto di cameratismo, non dico che nasca nelle trincee, quanto mai si può sapere quando nascono certi fenomeni, però certamente si cementa, si sviluppa, si consolida nelle trincee, nello stare insieme in trincea. Un buon esempio di questo umile quotidiano coraggio è dato da un certo bersagliere che si chiamava Benito Mussolini, il quale non parte volontario, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, infatti questo gli viene rimproverato, non parte volontario, lui è il direttore del Popolo d'Italia, aspetta di essere chiamato, si reca al comando, parte da soldato semplice e finisce da caporalmaggiore, chiede di fare il corso ufficiali, non gli rispondono neanche. Viene ferito, non è un eroe, è un bravo soldato, viene ferito abbastanza gravemente, il sovrano lo va a trovare in ospedale, si scambiano delle frasi piuttosto banali, nessuno dice o Roma o morte o cose di questo tipo, no? Le frasi delle partite, semplicemente il re gli dice ma deve essere dura per una persona forte, vitale come lei, stare sdraiato a lungo in un letto, bendato, eccetera. E Mussolini risponde: sì, è dura, ma è stata, però bisogna farlo, punto. Non è stata una scena da riportare nei libri di testo, né le parole erano chissà che cosa, però testimoniano quindi di questo nuovo, diciamo, tipo di eroe che trova conferma, guardate, in questa frase sempre di Mussolini, che ha scritto dei diari dal fronte che sono stati pubblicati almeno da 3 o 4 case editrici. Il 19 settembre del 1915 scrive: tra ufficiali e soldati regna la più cordiale cameraderie, il più cordiale cameratismo. La vita di rischi continui lega le anime. Questa è proprio una bella definizione di cameratismo, no? Il fatto di condividere il rischio della propria vita lega le anime le une alle altre. Più che superiori, gli ufficiali mi appaiono come fratelli. Quindi anche questa, diciamo, questa scissione che alcuni hanno voluto vedere tra ufficiali e sottufficiali, soldati semplici, nelle parole di Mussolini non c'è. Qui, venendo alla letteratura, direi che occupandoci del più famoso poeta di guerra, che è Ungaretti, ritroviamo tutto sommato questi concetti. Ungaretti non descrive se stesso col pugnale fra i denti e la bomba a mano che si lancia verso la trincea nemica, no? Ma descrive proprio la durezza della vita quotidiana. Ad esempio, vi leggo rapidamente alcune delle poesie più famose. Fratelli, famosissima, che tutti abbiamo studiato a scuola. Di che reggimento siete, fratelli? Parola tremante nella notte, foglia appena nata nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Quindi l'uomo, il soldato che si riconosce fragile in quel contesto, però vede nella presenza dei suoi fratelli un elemento di forza, un qualche cosa che lo incoraggia. Veglia, altrettanto famosa, un'intera nottata. Ah no, questo è interessante, perché allora c'è un topos letterario, cioè una scena che ricorre in questi poeti soldati, e cioè è stato colpito un loro commilitone, è stato colpito, loro sono nella trincea, il soldato con cui dividevano il pericolo è sdraiato, sanguinante, moribondo, oppure è morto. Ma più spesso non è morto, è ferito a morte, ma si potrebbe ancora cercare di raccoglierlo, ma è rischioso perché il nemico ti aspetta, i cecchini ti aspettano col fucile puntato. E allora cosa fanno? Dichiarano proprio la loro impotenza a salvare quel povero uomo, quel povero camerata che è disfatto dalle bombe. E questa cosa dove l'abbiamo trovata? In un Ungaretti abbastanza famosa, ma io ho trovato poi la stessa cosa in Clemente Rebola. Clemente Rebola, che è un autore, un poeta meno famoso naturalmente di Ungaretti, ma che ha vissuto le stesse esperienze. Guardate, allora, questo è Ungaretti. Veglia, un'intera nottata buttato vicino a un compagno massacrato, con la sua bocca digrignata, volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio. Ho scritto lettere piene d'amore, non sono mai stato tanto attaccato alla vita. Qui emerge proprio tutta la vitalità che notoriamente è una caratteristica dell'uomo, così come del soldato, e c'è questo contrasto tra lo spettacolo del suo commilitone sbranato da questa bomba che è scoppiata e comunque il suo desiderio di vivere e addirittura di scrivere lettere d'amore. E vediamo la versione di Clemente Regola. C'è un corpo in poltiglia, con crespe di faccia, durissima questa espressione, c'è un corpo in poltiglia con crespe di faccia, affiorante sul lezzo dell'aria sbranata, il cattivo odore dei cadaveri. Frode la terra, forsennato non piango, affar di chi può e del fango. Quell'uomo distrutto dalla bomba, quei brandelli di uomo, sono cose che non mi riguarda. La guerra mi ha fatto così, mi ha reso così. E quindi io prendo atto che c'è quel corpo disfatto, distrutto, però io non resto qua con il mio fucile in mano. Concludo, diciamo, la trilogia ungarettiana con una poesia bellissima, ma come dire, assente, ingiustificata nei libri di testo, dove mettono, Fratelli la mettono, Veglia la mettono, San Martino del Carso la mettono, no? Dove si parla dei morti, dei poveri morti, di tante cose. In una poesia dove emerge il patriottismo, ecco, chissà perché questa di solito viene espunta. La poesia si chiama Italia e fa parte sempre, come le altre, della raccolta L'Allegria, che esce nel 1919. Sono un poeta, dice di sé, un grido unanime, sono un grumo di sogni, sono un frutto di innumerevoli contrasti di innesti, maturato in una serra, ma il tuo popolo è portato dalla stessa terra che mi porta, Italia, e in questa uniforme di tuo soldato mi riposo come fosse la culla di mio padre. La mia divisa è come la culla di mio padre. Questa poesia i nostri ragazzi non la studiano a scuola, perché non c'è nei testi, a meno che un professore, un insegnante, che si chiama Indelicato incidentalmente, faccia le fotocopie e gliela dia, cosa che ovviamente mi premuro di fare tutti gli anni.
Nessuno protesta?
Eh?
Non hai nessuno protesta?
Protesta? No, dobbiamo con almeno... Regola si diventa prete.
Non c'è un processo di
beatificazione. Il collegio dei Rosminiani, sì. E muore in odore di santità. In odore,
ma il processo non è mai stato.
No, a me non risulta.
Ed è questo solo l'odore.
Ma hai sentito parlare della Cinti, ecco perché.
Allora, lui è un grande comunque esponente delle avanguardie.
Era amico stretto di Antonio Banchi, insomma, un mio compaesano, come Antonio, no? E poi un giorno ha preso tutti i suoi detti, li ha buttati in un carro dei rifiuti e si è fatto religioso, non l'ha voluto prete secolare, ma si è fatto religioso rosminiano.
Ha
avuto contatto con un futuro santo che è Donelia Bellebono, di cui è interessantissimo da conoscere, e che ha avuto molte grazie particolari, quindi sarebbe interessante conoscere. Comunque, Clemente Regola era la scuola di questa avventura,
la scuola di Bimercati.
Allora, un altro riferimento letterario che voglio fare è quello a un testo abbastanza famoso di Pietro Jaillet. Io lo pronuncio alla francese perché la famiglia è di origine francese. In realtà, perché a volte mi
Valdossano Valdese. Interventista democratico,
perché ci fu anche un interventismo democratico, non solo nazionalista. Allora, Pietro Jaillet, che fu antifascista e ebbe qualche problema per il suo antifascismo, scrive questo simpatico testo il soldato Somacal Luigi, il soldato Somacal Luigi, che è un povero uomo, un operaio che ha lavorato duramente, e il lavoro da muratore gli ha deformato.
Ma è un operaio. Gli operai non andavano. È un muratore.
Un muratore.
Poi vi spiegherò perché gli operai non andavano in guerra.
Perché
gli operai dovevano stare in fabbrica.
Infatti la guerra l'hanno fatta i borghesi.
I piccoli borghesi e i contadini.
Allora, il soldato Somacal Luigi da Castione, recluta, lui è l'ufficiale, recluta dell'84, terza categoria, era stato cretino dalla nascita e manovale fino alla chiamata. Cretino vuol dire trascurato da piccolo, denutrito, inselvatichito. Manovale vuol dire servo, mestiere sprezzato. Il suo lavoro consisteva in nulla essere, tutto fare. Ne porta i segni il corpo presentato alla visita militare. Somacal ha offerto alla patria un fardello di ossa tribolate in posizione di manovale. Sporge in fuori l'osso dell'anca che aiuta a camminare sciancati quando si deve equilibrare la secchia di calcina. Gli ingranaggi dei suoi ginocchi pesanti, gonfi di nocciolini aromatici, empiono i pantaloni. Il suo busto è una groppa che aspetta in eterno di ricevere pesi. La testa si rannicchia fra le spalle come cosa ingombrante, perché è un uomo che porta la testa di Danoia. Le sue mani di cuoio chiaro stringono sempre il badile. Lo sguardo cerca terra per non inciampare. Questa è la posizione del manovale in cui Somacal si è presentato.
Ciclotico,
poi spiega come dire, le difficoltà del povero Somacal per assumere la posizione eretta, attenti, riposo, no? E però che cosa spiega anche? Spiega che per Somacal quell'esperienza è un'esperienza bella. Lui sta meglio sotto le armi di quanto non stesse prima, e soprattutto trova la stima e la simpatia dell'ufficiale Pietro Jaillet, il quale a un certo punto dice: Somacal sorride al suo tenente, sempre che lo incontra lo porta in alto nei cieli dell'amore con quel sorriso di redenzione. E allora che Somacal, siccome si sente felice, riesce a non farsi riformare, sì, perché all'inizio, vedendolo conciato com'era, lo volevano riformare. Invece no, lui insiste finché non riesce a passare la visita. Gli scoprono un fiato di gola grossa, cioè un gozzo, laggiù all'ospedale, ma Somacal
pensa al gozzo, tipico della pelle.
Non per la patria, Somacal non saprà mai cos'è la patria, ma perché si sente in un'aria buona. Vorrebbe rimanere in quell'aria buona fino alla fine. Vorrebbe sentirsi ripetere che è il suo amico, purché lo dica ancora: sei mio amico, perché è il tenente, quando lo vede, lo incrocia, lo chiama amico. Certo, Somacal, soldato stronco, uomo zimbello, sei il mio amico. Ho trovato vicino a te l'onore d'Italia. Dico che è in basso l'onore d'Italia, Somacal Luigi. Bellissima questa conclusione. E Somacal chi è? È un proletario, forse un sottoproletario, no? E però il tenente se lo sente fratello. Lui si sente fratello, magari fratello maggiore, l'ufficiale. E in questo modo nelle trincee si verifica anche un avvicinamento tra le classi sociali, sempre a cagione di quel, come dire, quell'unione di anime che viene determinata dal condividere gli stessi rischi. Mi permetto di citare en passant, una famosa canzone, chi divide pane e morte non si scioglie sulla terra, diceva una canzone che si intitolava Camerata Richard. E concludo con una persona che però la cui trattazione affiderò al professor Menna, che riesce a fare la guerra più o meno la guerra individualistica, la guerra eroica, anche nella prima guerra mondiale, ed è naturalmente il nostro Gabriele D'Annunzio. Io ogni anno che passa leggo, c'è una riscoperta di Gabriele D'Annunzio, tutti gli anni c'è una riscoperta, vuol dire che in realtà non è che c'è una riscoperta, questo qui è sempre al centro dell'attenzione degli studiosi. Bisogna dire che ha fatto moltissimo anche Giordano Bruno Guerri, che è il presidente della Fondazione del Vittoriale, che ha fatto veramente uno splendido lavoro, però diciamo che D'Annunzio si raccomanda da solo. In che senso riesce a fare io non parlo delle sue vicende eroiche, di cui parlerà Francesco, non voglio sovrappormi assolutamente. Dico semplicemente che è vero che lui compie imprese spettacolose in cielo, in terra e in mare, no? Però non dobbiamo immaginare che lui condividesse la vita del soldato, del fantaccino, abitualmente. Lui abitualmente risiedeva a Venezia, nella Casina Rossa o in altre ville consimili, dove riceveva le sue numerose amanti. Dopodiché, quando lo riteneva, quando era opportuno, lui andava al fronte e preparava insieme agli ufficiali, suoi amici, suoi conoscenti, le imprese di cui sono pieni i libri, di cui sono pieni i testi. Sicuramente Francesco vi parlerà dell'impresa di Bucari, del volo su Vienna, e di altre cose. Bello è che lui aveva già più di 50 anni, no? Aveva 53-54 anni.
52, 15.
Esatto, almeno 15 a 52 anni. Quindi a 52 anni non vai a combattere, no? E infatti il comando militare...
Il 56 prende Fiume.
Il comando militare avrebbe voluto utilizzarlo per incoraggiare le truppe, voleva tenerlo nelle retrovie, e lui assolutamente dice di no. Tra l'altro lui aveva fatto il servizio militare come ufficiale dei cavalieri, ma si era trovato malissimo, proprio perché individualista come era, aveva dovuto obbedire a delle regole piuttosto rigide e non si era trovato a suo agio. Invece da vecchietto, durante la guerra, riesce a fare la sua guerra personale. Di questa sua guerra vi parlerà Francesco. Io invece termino semplicemente con un qualche cosa che è noto a scuola, sicuramente ne avete già sentito parlare, e volevo citare non tanto il quinto libro delle Laudi, cioè Asterope, ma il notturno che lui scrive in una condizione particolare. Vuoi parlarmi tu di questa condizione? Niente, cos'era successo? Era successo che lui si trovava su un idrovolante, lui non guidava, lui era alla mitragliatrice, e l'aereo esegue un ammaraggio non con la dolcezza che avrebbe dovuto utilizzare, un colpo sul pelo. Aveva un problema al motore. E il colpo è talmente forte che lui picchia la fronte sul fusto, sulla mitragliatrice. All'inizio ha l'impressione che non aveva avuto danni. In realtà qualche giorno dopo realizza che si è staccata una retina e minaccia anche di staccarsi l'altra retina. Allora il medico gli dà queste indicazioni: stanza buia, corpo assolutamente immobile, sdraiato con i piedi leggermente più alti della testa. Qui le mie alunne mi fanno delle strane domande: come faceva? Io non lo so
come faceva.
Sì, immagino, ma voglio dire, pensate quali particolari superflui vanno
a... C'era la figlia,
probabilmente però volevano anche riferirsi ad un altro tipo di attività.
No,
in quel momento probabilmente. Certamente. E niente, come fai a scrivere in quelle condizioni? Non puoi scrivere, non si può, però c'era di vicino la figlia
Renata,
la Sirenetta, così la chiamava lui, che era una figlia che lui aveva avuto da un amore di 20 anni, no, anche più di 20 anni prima.
Da un amante,
da Maria Galina, da una, no, lui si è sposato una volta sola. E lui dà questa indicazione alla Sirenetta e dice: adesso ti metti, prendi questi fogli di carta, prendi un paio di forbici e mi tagli tante striscioline di carta. Lui poi prende queste
striscioline. Per lungo, avete immaginato, per lungo.
Sono più o meno, a Vittoriale si possono vedere, sì. No? Sono più o meno così, spesse così, le appoggia su una base solida, una tavoletta di legno, qualcosa del genere, così riesce a percepire l'inizio e la fine della strisciolina e scrive il notturno su queste striscioline. Dopodiché la povera Sirenetta le vede, oppure in certi casi le incolla su un foglio base in modo da recuperare tutta quest'opera. E nasce un D'Annunzio completamente nuovo. Perché D'Annunzio, parliamoci chiaro, D'Annunzio romanziere, che in ogni caso è inferiore a D'Annunzio poeta, però ha scritto delle cose molto belle. Comunque è noto per, come dire, il periodare classico, cioè dove domina l'ipotassica, cioè periodi complessi, la principale, la subordinata, l'altra subordinata, una coordinata, un'altra subordinata, per cui è difficile seguire l'uso di un lessico molto raffinato, molto ricercato. Io mi ricordo sempre che ho letto a 20 anni lessi le Vergini delle Rocce, non mi vergogno di dirlo, non mi vergogno mai più di niente, col vocabolario vicino, perché veramente c'è, dice, ma lo fai apposta ad andare a cercare.
Per leggere la Rocce bisogna studiare l'italiano.
Del 300 o del 400. Guardate, sentite invece questo D'Annunzio, questo periodare secco, breve, e l'affiorare di temi che non sono suoi. È sempre il superuomo, però è il superuomo in una condizione particolare, tant'è che lui, per esempio, le prime 40-50 pagine sono dedicate al funerale di Giuseppe Miraglia, suo grande compagno di combattimenti, di avventure, di guerra, no? C'è un'area proprio cupa, plumblea, bellissima in tutto il romanzo.
Miraglia era il pilota che morì in quell'ammaraggio.
Ho gli occhi bendati, sto supino sul letto, col torso immobile, col capo riverso, un poco più basso dei piedi. Sollevo leggermente le ginocchia per dare inclinazione alla tavoletta che mi è posata. Scrivo sopra una stretta lista di carta che contiene una riga. Ho tra le dita un lattice scorrevole, il pollice e il medio della mano destra, poggiati sugli orli della lista, la fanno scorrere via via che la parola scritta. Sento con l'ultima falange del mignolo destro l'orlo di sotto e me ne servo come di una guida per conservare la dirittura. Perché se tu sei al buio e scrivi su un foglio, non riesci a mantenerla dritta, no? Le righe scendono, salgono, si intersecano, così invece riusciva. I gomiti sono fermi contro i miei fianchi, cerco di dare al movimento delle mani un'estrema leggerezza, in modo che il loro gioco non oltrepassi l'articolazione del polso, che nessun tremito si trasmetta al capo fasciato, capito? Lui deve tenere, essere il più fermo possibile, altrimenti la retina si può staccare. Allora cerca di muovere le dita e le mani tenendo braccia e avambracci fermi. Sento in tutta la mia attitudine la rigidità di uno scriba egizio scolpito nel basalto. Nel basalte, noi scriveremo nel basalto, nel basalte. La stanza è muta ad ogni luce. questo è dantesco. Io venni in loco d'ogni luce muto. È dantesco, è una reminiscenza, però lui non ruba, non è la storia dei plagi, ma scemenza, no?
Copiare un'arte, signore.
Esatto, lui la sapeva fare bene. Impara un'arte nuova. Quando la dura sentenza del medico mi rovesciò nel buio, m'assegnò nel buio lo stretto spazio che il mio corpo occuperà nel sepolcro. Quando il vento dell'azione si frettò sul mio volto, quasi cancellandolo, e i fantasmi della battaglia furono un tratto esclusi dalla soglia nera. Quando il silenzio fu fatto in me e intorno a me, quando ebbi abbandonata la mia carne e ritrovato il mio spirito, dalla prima ansia confusa risorse il bisogno di esprimere, di significare, e quasi subito mi misi a cercare un modo ingegnoso di eludere il rigore della cura e di ingannare il medico severo senza trasgredire i suoi comandamenti. E lo fece con questo sistema. Ma di D'Annunzio ce n'è stato uno. Non voglio negare che episodi di eroismo singolo ci siano stati nella prima e neanche nella seconda guerra mondiale. Me ne viene in mente uno, il generale Reverberi, a Nikolaevka, i nostri alpini, stanchi, stremati da una ritirata penosissima, stanno per raggiungere il territorio controllato da noi e dai tedeschi, e a un certo punto si trovano i russi schierati lì davanti, non sanno cosa fare, si guardano l'un l'altro. Il generale Reverberi vede lì un carro armato, cosa era stato, una baracchina, ci salta sopra
un M13,
Tridentina, avanti! E la divisione tridentina, quello che resta, si lancia contro il nemico. Il nemico è sbaragliato, gli alpini sono in salvo. E si prese la medaglia d'oro per questo spettacoloso gesto. Però di Reverberi ce n'è uno, di D'Annunzio ce n'è uno. Per il resto io insisto su questo concetto di una prima guerra mondiale che ha reso gli eroi umili e le persone umili spesso eroi.
Avete chiesto di prendere 5 minuti? No, vogliamo, non sto a continuare. Allora, ritorniamo al 500, anche prima. L'eroe che viene creato un archetipo in un poema che è poi il più grande che sia mai stato scritto nell'umanità, ed è l'Iliade. L'eroe è sempre di due tipi: o l'eroe consapevole che va oltre le sue forze e sa di dover perire, ed è questo il vero eroe, quello che poi Foscolo cita in chiusura di secondo. Ettore è mortale, un gran combattente, figlio del coraggio e dell'amor di patria. Sa che non è eccezionale come forza, sa usare le armi, è maturo, è vigile, è furbo, è anche cinico, perché sa quando deve scappare. Archiloco, sul mio scudo, sulla punta della mia lancia, porto la mia pagnotta e il mio vino. Del resto me ne frego, poi vedremo cosa vuol dire. E l'altro invece, la forza bruta, il carro armato di tempi 34, la fortezza volante, la bomba atomica, Achille è invulnerabile tranne per una cosa sola, il tallone. Sa però, ecco perché eroe, che partecipando a quella guerra morirà, ma preferisce la gloria all'oblio, perché di quella guerra parleranno in eterno. Questi sono i due modelli di eroismo, e noi li ritroviamo immancabilmente nonostante possano cambiare le armi, possano cambiare le condizioni, in tutta l'esperienza del genere umano. Che poi la guerra sia stata eroica o meno, è qualcosa che di solito stabiliscono i vincitori, perché ricordatevi, quello che noi sappiamo è quello che i vincitori di solito ci raccontano. Esempio, noi non sappiamo quello che gli Etruschi provarono quando vennero sconfitti dai Romani. Non sappiamo cosa avvenne in Gallia una volta che Vercingetorige Torice venne portato legato in catene a Roma. Sappiamo cosa avvenne quando il Tempio e Gerusalemme vennero presi nel 70 da Tito. Perché appunto la scrittura ce l'ha resa? È un caso raro. Sappiamo come i vincitori si sono comportati nel 1815 col congresso di Vienna, o prima ancora nel 1648 con la pace di Vestfalia. Sappiamo come si sono comportati nel 19 e sappiamo come si sono comportati nel 45-46. E lì poi si mettono i punti, le virgole, e si definiscono gli eroi. Bisogna risalire a una cosa importante. Esiste una profonda differenza nel modo di concepire la guerra che hanno avuto gli orientali, compresi i cinesi per lungo tempo, anche se per primi hanno scritto un trattato di arte militare e di guerriglia, e come invece si è concepita la guerra in Occidente. La guerra in Occidente si è sempre concepita come eroica ma non eroica, perché la guerra in Occidente si è sempre concepita come guerra collettiva. E questo è il segreto per cui la falange oblitica, falange vuol dire un corpo di 5.000 uomini almeno, ributta in mare i persiani a Maratona. Quindi combattere assieme spiega come mai la flotta greca, anzi ateniese, distrugge la flotta persiana a Salamina. Il combattere insieme spiega come mai 300 carri armati dell'epoca, perché quando pensiamo ai cavalieri, agli obliti spartani, che non combattevano a cavallo, perché il combattimento a cavallo è qualcosa di molto raro. A noi sembra che la cavalleria sia qualcosa di molto antico, non è vero. Il combattere sul carro è qualcosa di molto antico, come il carro armato. Ma di fronte alla fanteria è il combattere all'occidentale, e si è sempre più combattuto a piedi piuttosto che a cavallo, tranne in qualche raro caso. Dicevo, il cavaliere medievale ha un addestramento di 10 anni, e uno per abbattere il quale o si combatte assieme in un modo tecnico, oppure occorrono o guerrieri addestrati come lui o 100 persone. Il rapporto è questo. Come per sconfiggere un samurai giapponese, certi samurai combattono contro 100 banditi, ma o con un pistolero che sa usare le Colt nei Magnifici 7, che è una ripresa dei samurai. Quindi, attenzione, un cavaliere è una macchina da guerra, inarrivabile, imbattibile, se non ci sono le condizioni per batterlo. Le condizioni per batterlo ci sono sempre state. Voi conoscete Azincourt, una battaglia del 1415 in cui gli inglesi, che sapevano usare l'arco lungo con una freccia che a 150 metri trapassava le corazze, fanno a pezzi metà del numero rispetto agli attaccanti i cavalieri francesi, pur essendo costoro appoggiati dai balestrieri genovesi, perché la balestra e l'altra lanciava uno spuntone di ferro. Non so se avete visto la scena del gladiatore, la battaglia iniziale, lanciavano degli spuntoni o una sagitta romana, faceva a pezzi chiunque nel giro di 150 metri potesse essere nell'ambito e nella traiettoria di questo dardo che sfondava qualunque cosa. Tempi di Ariosto si era dimenticata questa tattica, ma presto gli svizzeri la riusarono. Con che cosa? Con le picche, il quadrato di picche. Un porcospino, la falange macello, di fatto, contro cui la cavalleria si andava a spanzare.
Francesco Pordone. Questo è il modo di combattere l'occidentale, combattere per l'annientamento del nemico, insieme. Infatti quando la Falange Oplitica, la Legione Romana, i quadrati dei picchieri dell'esercito di Carlo V contro la cavalleria francese perdono, quando si scompaginano, oppure quando il terreno è inagibile dal punto di vista della pianura. Capite bene? Questo è il modo di combattere la civiltà. Cosa avviene con le armi da fuoco? Che presto l'arma da fuoco diventa una lancia che spara, la baionetta. Ma il fucile ad anima liscia, e ad anima liscia colpisce a 30 metri, a 40 metri, un grande tiratore a 70 metri. A 100 metri un fucile ad anima liscia è una sputacchiera, si va con la baionetta. I francesi inventano una tattica, l'attacco a colonna. Colonne di soldati, quindi non addestrati, presi dal popolo, coscrizione obbligatoria. Davanti, baionetta in strada, si spara e poi si va avanzato, più velocemente possibile, ma in modo ritmico, in modo da non scompaginare le fila. Napoleone genialmente ci mette vicino l'artiglieria. L'artiglieria caricata a mitraglia. Cosa vuol dire caricata a mitraglia? Vuol dire che non ci si mettono le palle di cannone, ma ci si mettono pezzi di vetro, pezzi di catena, spuntoni di ferro, sale, calcinacci, tutto quello che si può trovare, in modo da creare come una lupara una rosa. Nelle guerre napoleoniche i morti erano pochissimi, i feriti tantissimi, tutti questi feriti morivano entro 3 giorni di cancrena per le ferite devastanti riportate dal mitraglia, cioè cannoni caricati in questo modo, come i fucili a pallettoni, tanto per capirci. Va bene? Il guerrigliano ha un'altra tattica, quella dei tre schieramenti, in ginocchio, in piedi e dietro, in modo tale da sparare continuamente. Ma questo fu efficace solo su una collina, quella di Waterloo, e perché c'era il fango per terra, per cui le colonne francesi e l'artiglieria non potevano fare quello che di solito facevano. Questo è il segreto della vittoria inglese, poi l'arrivo dei prussiani, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è la guerra, ma di fronte all'epopea della cavalleria, Orlando, di cui Don Chisciotte è l'estrema razio, quello che impartisce e va contro il mulinamento perché è un modo di vivere, l'arma da fuoco sembra vile. Sembra vile anche perché risale a un fatto molto importante per la storia d'Italia. 1524-25, Giovanni dalle Bande Nere, l'ultimo grande condottiero italiano al servizio del Papa, si scontra contro i lanzichenecchi e viene ferito ad una gamba da un falconetto, un cannoncino. Sono quei falconetti che, messi poi sulle caravelle di Cristoforo Colombo e di Vasco da Gama, permettono all'Europa di conquistare il mondo. E muore di cancrena Giovanni delle Bande Nere. Gli lanzichenecchi scendono a Roma, la saccheggiano per oltre 3 mesi e quella è la fine della libertà italiana fino al 1860, risorgimento all'Italia, eccetera, eccetera, eccetera. La guerra e i poeti. La guerra e i poeti, la letteratura e la guerra hanno sempre avuto, come dire, una loro vicinanza. Oggi voi sentite soprattutto il tornante di tipo pacifista, quanto fa schifo la guerra, la guerra si muore, la guerra non ha motivazioni, la guerra qui, la guerra là, e molti scrittori. Tranne qualcuno, lo stesso vale per il cinema. Ma se volete vedere poi cinema veramente che parla di guerra in modo attento, allora dovete vedere quel cinema che non sposa le posizioni pacifiste, o perlomeno, anche se è pacifista, cerca di comprendere la guerra. E vi do una breve illustrazione dei film. Per quanto riguarda la Prima Guerra Mondiale, 2 sono i grandi film che parlano della Prima Guerra Mondiale. Uno di un tedesco, si chiama Pabst, si chiama West Front. L'altro sempre tratto dal romanzo di Enrico Maria Remarque, All'Ovest niente di nuovo, titolo vero Niente di nuovo sul fronte occidentale. Poi parliamo della letteratura. L'altro film è La grande illusione, oppure All'Ovest niente di nuovo. Quindi sono tre i film. C'è un altro dell'eroe americano, quello del sergente York, famoso con Gary Cooper, che ricorderete tutti. Lì ci sono tutti i tipi di eroi. L'eroe di trincea, illustrato da Alfonso Prima, l'eroe che va all'assalto con le truppe speciali, in Italia le truppe speciali erano gli arditi, in parte i bersaglieri e i granatieri, queste erano le punte di diamante dell'esercito italiano nella prima guerra mondiale, granatieri di Sardegna, ricordatevi, che avevano il maggior numero di caduti, ed erano soldati scelti, gli arditi costituiti sul suggerimento di D'Annunzio e di Marinetti nella primavera del 1917, e furono quelli che poi forzarono il fronte del Piave nella battaglia di Vittorio Veneto, e i bersaglieri, queste erano le truppe scelte. Addirittura questi bersaglieri, pochi lo sanno, andavano all'attacco prima in bicicletta, poi scendevano di bicicletta, con una bicicletta pieghevole tipo la Graziella. Quindi possiamo dire che l'esercito italiano ha inventato la bicicletta smontabile. E poi anche con assaltatori, come i famosi caimani del Piave, che attraversavano il Piave più volte per fare incursioni nel retro delle linee, sviluppando quel ruolo che tradizionalmente era il ruolo della cavalleria dopo l'invenzione delle armi da fuoco. La cavalleria ha un compito esplorante.
www.redigio.it E la storia continua.